Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Deve risparmiare 270 milioni di franchi. Allora la SSR annuncia il taglio di 900 posti di lavoro entro il 2029. Impiego stabile in Svizzera nel terzo trimestre. Le prospettive sono buone con i dazi statunitensi scesi al 15%. Il piano di pace statunitense per l'Ucraina non è più quello di due giorni fa e le discussioni tra le parti proseguono. In che modo è stata coinvolta la Svizzera nella scelta di dialogare a Ginevra? Solo marginalmente, ammette Guy Parmelin. Tre generali israeliani esclusi definitivamente dall'esercito per non essere stati in grado di prevenire gli attacchi del 7 ottobre 2023. La SSR, la società svizzera di radiotelevisione di cui fa parte anche la nostra RSI, taglierà fino a 900 posti di lavoro entro il 2029 e attualmente ne conta circa 5.500. La misura annunciata questa mattina rientra nella profonda ristrutturazione con cui la società punta a risparmiare fino a 270 milioni di franchi. I dettagli con Gianluca Olgiati.
La più grande trasformazione nella recente storia della SSR. Ci sono 270 milioni di franchi all'anno da risparmiare entro il 2029, il 17% del budget. Il motivo? La decisione del Consiglio federale di ridurre il canone a 300 franchi e di esonerare ulteriori imprese. Ma non solo, anche l'effetto dei costi dovuti all'inflazione e del calo delle entrate pubblicitarie. Già annunciati in giugno alcuni contorni del progetto denominato In Avant, come una maggiore centralizzazione dei settori risorse umane, finanze e tecnologia, attualmente gestiti nelle unità regionali come la RSI. Oggi ecco qualche dettaglio in più sull'impatto ritenuto inevitabile sul personale. 900 posti a tempo pieno da tagliare, un terzo di questi rientrano nel piano di risparmio già avviato, altri 600 andranno tagliati entro il 2029, suddivisi circa a metà tra fluttuazioni naturali e veri e propri licenziamenti, così si è appreso da un'informazione ai collaboratori. Sulla misura è stata avviata una procedura di consultazione interna, presto per dire quali saranno le ripercussioni sul programma di radio, TV e web, un piano di risparmio che non è dovuto all'iniziativa 200 franchi bastano, che chiede un dimezzamento del canone, su cui in Svizzera si voterà l'8 marzo 2026. Iniziativa, è stato ribadito oggi, che avrebbe un impatto ben più pesante sulla SSR e sulla sua offerta mediatica.
Nel terzo trimestre di quest'anno la crescita dell'occupazione in Svizzera è ristagnata rispetto al trimestre precedente. Anche le aziende hanno notificato meno posti liberi. Nonostante questo rallentamento, come ci dice ora Marzio Minoli, le previsioni per il mercato del lavoro rimangono stabili.
Nel terzo trimestre le aziende svizzere contavano 5 milioni e 532 mila impieghi, con un aumento di 2.800 unità rispetto ai tre mesi precedenti. Una crescita molto esigua, quindi sostanzialmente la situazione rimane invariata. Ci sono comunque differenze tra i comparti economici. Se il settore secondario, quindi industria e manifattura, ha visto un calo, il terziario, quello dei servizi, conta un numero di addetti in crescita. Sono diminuiti anche gli annunci di posti liberi forniti dalle aziende, meno 10,5%. Qui il raffronto è con lo stesso periodo dell'anno precedente. Le aziende che prevedono di assumere personale nei prossimi mesi erano circa il 10% del totale, mentre quelle che intendono ridurre i posti di lavoro sono il 5%. L'Ufficio federale di statistica, che pubblica i dati riguardanti l'occupazione, definisce dunque stabile il mercato del lavoro nel suo complesso, e questo sul lungo periodo. Sicuramente a consolidare questa situazione, se non a migliorarla, contribuirà il fatto che i dazi per le merci esportate verso gli Stati Uniti, primo mercato per l'export elvetico, sono passati dal 39 al 15%, una soluzione che ha portato un po' di sollievo e che probabilmente ha scongiurato scenari decisamente più negativi sul fronte dell'occupazione.
In Ticino il cantone ha comunicato che il 43% dei giovani che hanno terminato le scuole medie si è iscritto al liceo, confermando il leggero calo registrato già l'anno scorso. Dall'altra parte, sempre più ragazzi preferiscono la formazione duale. 2.570 ragazzi hanno trovato un posto d'apprendistato, è il secondo miglior risultato degli ultimi 20 anni dopo quello del 2024. Il servizio di Cristian Gilardoni.
Si è confermato anche quest'anno il trend cominciato nel 2020 di un aumento dei giovani che scelgono l'apprendistato. Oscar Gonzales, aggiunto al direttore della divisione della formazione professionale.
Dopo il 2020, quindi dopo il Covid, abbiamo iniziato una serie di attività, di azioni per sensibilizzare e far capire ai giovani, famiglie e aziende l'importanza dell'apprendistato in Ticino, con il Mille Strade, con l'orientamento, con la Città dei Mestieri. Non so se vi ricordate, ma qualche anno fa avevamo l'obiettivo dei 2.500 nuovi contratti, un obiettivo raggiunto negli anni successivi. Lo scorso anno ci siamo poi orientati verso i 2.600 e adesso siamo in quella fase in cui iniziamo a consolidare quell'obiettivo dei 2.600.
La formazione duale è scelta prevalentemente dai ragazzi, che sono il 68% degli apprendisti, mentre le ragazze rappresentano il restante 32%. Il Dipartimento si sta muovendo per evitare che questa sia vissuta come una scelta di genere. Da un anno all'altro ci sono poi movimenti tra le professioni più gettonate.
Quello che si osserva quest'anno è una flessione nell'ambito del commercio e della vendita, a fronte invece di continui aumenti nel comparto industriale, nel comparto sociosanitario. Un po' più nel dettaglio, va detto che ci sono circa 10 professioni che catalizzano circa il 50% dei nuovi contratti anche a livello nazionale, e così sono poi le professioni che abbiamo in mente un po' tutti, per le quali tra l'altro c'è l'impiegato di commercio, che è la professione più scelta anche nelle cifre, 267 nuovi contratti.
Se in passato in Ticino si puntava meno sull'apprendistato rispetto al resto del paese, oggi non è più così. Il Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport intende aumentare ulteriormente gli sforzi in questo senso, con investimenti che dovranno essere approvati nell'ambito del preventivo del cantone.
Divieto di lavorare con minorenni per chi è condannato per pedofilia. Il Tribunale federale, in una sentenza pubblicata oggi, ha definito meglio l'interpretazione di un'iniziativa accettata in votazione popolare nel 2014. Per imporre l'interdizione a vita dal lavorare con minorenni basta la fruizione consistente di materiale pedopornografico. È la prima volta che i giudici lo dicono in modo così chiaro. Giulio Rezzonico.
Tutto comincia nel 2020. Sui dispositivi dell'uomo, oggi 26enne, la polizia trova immagini e video pedopornografici che aveva scaricato da internet e condiviso con altre persone. Per questo, nel 2023, il Tribunale Cantonale Vallesano lo condanna per pornografia dura e gli impone anche il divieto a vita di svolgere attività che comportino un contatto regolare con minorenni. Una misura che deriva dall'iniziativa popolare affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli, approvata nel 2014. E che prevede il divieto di lavorare con minorenni in caso di reati sessuali o pedopornografici. L'applicazione include tuttavia anche rare eccezioni per casi lievi o senza rischio di recidiva. L'uomo fa ricorso al Tribunale federale aggrappandosi proprio alla speranza che il suo caso sia di fatto un'eccezione, affermando che la misura è troppo dura e che rovinerebbe anche la sua carriera da infermiere. I giudici del Tribunale federale non sono però d'accordo e respingono il ricorso. Ricordano che il 26enne potrebbe comunque lavorare nel settore sanitario senza contatti con minorenni, come sta, tra l'altro, facendo da un anno a questa parte, e che, essendo giovane, avrebbe anche la possibilità di cambiare strada professionale senza grandi difficoltà. L'applicazione dell'iniziativa del 2014 aveva sollevato dubbi sulla proporzionalità e sul rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Per questo il Parlamento svizzero aveva previsto rare eccezioni per i casi molto lievi, ma i giudici federali nella sentenza di oggi chiariscono che la fruizione di pedopornografia dura non rientra in queste eccezioni e che non permette alcuno sconto all'autore.
Proseguono a Ginevra le discussioni tra Stati Uniti e Ucraina. I due paesi ieri sono riusciti a dialogare e a mettere mano al piano di pace messo sul tavolo dal presidente Donald Trump per porre fine alla guerra scoppiata con l'invasione russa lanciata quasi 4 anni fa. Piano con una data di scadenza, il 27 novembre prossimo. Attorno a queste discussioni, ma anche a questa data, non regna grande chiarezza. Piero Grabeck, della nostra redazione estera, li ci puoi comunque aggiornare.
Beh, sì, intanto non ci sono chiare indicazioni sulle modifiche apportate nelle ultime ore a questo piano per mettere fine alla guerra, per fermare l'invasione militare russa dell'Ucraina. Di certo è cambiato l'approccio statunitense. Dopo l'ultimatum imposto da Donald Trump all'Ucraina, ora la delegazione americana a Ginevra sta comunque affrontando molti punti delicati del piano, messo a punto sostanzialmente dall'emissario del presidente, l'imprenditore Steve Witkoff. E lo fa parlando ufficialmente di un'intesa condivisa con la delegazione ucraina e i suoi alleati europei, Francia, Germania e Gran Bretagna in primis. Gli americani ora parlano anche di un coordinamento stretto e continuo. Non sembrano dunque intenzionati ad imporre il proprio piano di pace, tale quale è stato fatto filtrare ai media alla fine della settimana scorsa. Anzi, ora pare anche che siano disposti a prolungare l'ultimatum imposto da Trump. Non è detto che il piano di pace debba essere accettato entro il 27 novembre prossimo. Per il momento i negoziatori ucraini sembrano riusciti a stralciare i punti delicatissimi che imporrebbero a Kiev un esercito quasi dimezzato rispetto ad ora, e l'Ucraina non sarebbe più costretta a rinunciare a tutto quanto il Donbass, anche ai territori dunque che controlla ancora oggi. Il presidente ucraino Zelensky si è permesso di annotare via social media che ora il suo omologo Trump sembra ascoltarci.
A Ginevra sono presenti anche i principali alleati europei dell'Ucraina. Si stanno ritagliando un po' di spazio. Sono insomma riusciti a correre in soccorso dell'Ucraina anche questa volta?
Ma pare di sì, da qualche trapela anche loro sarebbero riusciti con il loro contributo ad apportare delle modifiche al piano di pace statunitense, e lo stesso Zelensky ha sempre messo ben in rilievo gli alleati europei nel menzionare le discussioni di Ginevra. Zelensky, che peraltro ha ringraziato una volta di più gli Stati Uniti per il loro contributo verso la pace, questo in chiara risposta alle accuse di Donald Trump che via social media ha nuovamente dato dell'ingrato al presidente ucraino. Ricordiamo peraltro che l'Unione Europea ha colto l'occasione per presentare un proprio piano di pace per l'Ucraina in 24 punti, ma non si sa quanta attenzione abbia veramente suscitato, perlomeno finora. A stridere però nelle ultime ore, una volta di più, la presa di posizione dell'Ungheria, paese membro dell'UE. Il suo ministro degli esteri sostiene che ogni politico europeo debba sostenere in modo incondizionato il piano di pace statunitense.
Piero Grabe, che gli incontri sul futuro dell'Ucraina a Ginevra dunque non è sfuggito a nessuno, che si sono svolti in Svizzera. Con Ginevra, la Ginevra internazionale ultimamente ridimensionata dai numerosi tagli e dagli attacchi al multilateralismo. Qual è stato allora il ruolo della Svizzera in questi incontri? Sentiamo proprio da Ginevra Lucia Mottini.
Un certo sollievo traspare nelle parole di due ginevrini spesso critici rispetto alla diplomazia di Berna. Interrogato dalla Tribune de Genève, il consigliere agli stati socialista Carlo Sommaruga si rallegra che Ginevra rimanga un luogo ideale per questo tipo di incontri, malgrado la narrazione russa secondo cui la Svizzera non sarebbe più un paese neutrale. E anche l'ex consigliera federale Micheline Calmiret vede positivamente la scelta della città, anche se il luogo preciso dell'incontro tra le delegazioni di Stati Uniti e Ucraina è rivelatore, l'edificio della missione permanente americana, a significare che è l'America la mediatrice. Per l'ex responsabile degli affari esteri non si tratta quindi di buoni uffici. La Svizzera non partecipa alla confezione del menù, ma ha piuttosto il ruolo di cameriere o sommelier. Un'immagine che il consigliere federale Guy Parmelin non ha rimesso in discussione stamattina. È un po' vero, ha detto alla RTS, ma non bisogna dimenticare il lavoro preparatorio. E quando si va al ristorante, anche il sommelier e il servizio devono essere eccellenti per la riuscita del pasto. Nessun ruolo della Svizzera quindi nell'elaborazione del negoziato, che ora entrerà nel vivo sui dettagli, ammette Parmelin.
Sur ce que j'ai pu comprendre ce qui s'est discuté. Maintenant, c'est dans les détails vraiment qu'il va falloir travailler. Mais ça, c'est le rôle des négociateurs. La Suisse ne joue qu'un rôle de facilitateur, ça a été très clairement rappelé.
Il Dipartimento degli Affari Esteri, dal canto suo, spiega che l'iniziativa dell'incontro non è partita dalla Svizzera, ma la Svizzera è stata sollecitata dalle due parti, Stati Uniti e Ucraina, per l'organizzazione, per la neutralità elvetica e per il ruolo della Ginevra internazionale. Dopo la conferenza del Bürgenstock sull'Ucraina dell'anno scorso, il Dipartimento ha mantenuto i contatti con tutte le parti, Russia compresa, ribadendo la disponibilità a sostenere ogni iniziativa in vista di una pace giusta e duratura. Una posizione, conclude il Dipartimento, conforme alla tradizione svizzera dei buoni uffici.
In Israele fa discutere la decisione del capo di Stato Maggiore di congedare subito diversi alti ufficiali delle forze armate e dei servizi segreti militari perché non hanno saputo impedire l'attacco di Hamas il 7 ottobre del 2023. Siamo collegati con il nostro collaboratore Michele Giorgio. Allora, come va letta questa decisione?
Beh, diciamo che la decisione rappresenta sicuramente il provvedimento più importante che i vertici dell'esercito israeliano hanno preso nei confronti dei comandanti militari e dell'intelligence che prestavano servizio durante il 7 ottobre 2023, il giorno che è segnato uno dei fallimenti più gravi delle forze armate e dei servizi di sicurezza israeliani, incapaci di prevenire l'attacco di Hamas e di intervenire tempestivamente. Saranno congedati anche dal servizio di riserva dove erano già stati posti dal capo dell'esercito Eyal Zamir, che ieri, comunicando le sue decisioni, ha fatto riferimento alle responsabilità dirette del gruppo di ufficiali messo sotto inchiesta. Si tratta di un vero e proprio licenziamento. Un'indagine pubblicata all'inizio di quest'anno aveva accertato che il comando meridionale delle forze armate, pur avendo ricevuto segnali molto chiari sulle intenzioni di Hamas, non ha saputo proteggere il Negev occidentale e si è fatto trovare totalmente impreparato il giorno dell'attacco. I provvedimenti presi, secondo la stampa locale, servono anche a ripristinare la fiducia dell'opinione pubblica nell'esercito.
Sì, il governo Netanyahu però non sembra in linea con il passo fatto dal capo di Stato Maggiore, insomma il capo dell'esercito Zamir, che non convince in particolare il ministro della difesa Israel Katz.
Sì, il capo di Stato Maggiore infatti non ha trovato il pieno appoggio del ministro Katz, che ha ordinato al controllore degli apparati di difesa di riesaminare non solo le conclusioni della commissione di indagine militare appunto sul 7 ottobre, che a suo parere non sono del tutto corrette, ma anche di valutare i licenziamenti annunciati ieri da Eyal Zamir. I due hanno anche problemi riguardo altre nomine di altri ufficiali. Sullo sfondo però c'è la questione del primo ministro Netanyahu, che ha ripetutamente cercato di posticipare l'avvio delle inchieste su quanto è accaduto il 7 ottobre di 2 anni fa e più di tutto ha provato a ridimensionare il suo ruolo e quello del governo nell'accaduto. Il premier infatti sta formando una commissione ministeriale di indagine e non una indipendente, come chiedono da sempre l'opposizione e gran parte dell'opinione pubblica israeliana.
Michele Giorgio in collegamento in diretta. Nelle scorse ore intanto Israele ha anche attaccato alla periferia sud di Beirut, uccidendo Ali Tabatai, una figura di spicco dell'apparato di Hezbollah. L'operazione è arrivata in un momento di forte tensione regionale e di pressioni internazionali sul Libano. Il nostro collaboratore da Beirut, Lorenzo Trombetta, ci spiega ora chi era Tabatai e perché la sua eliminazione pesa sugli equilibri del conflitto.
Il raid israeliano compiuto nelle ultime ore nella periferia sud di Beirut, tradizionale roccaforte di Hezbollah, ha ucciso Ali Tabatai, figura chiave dell'apparato del partito armato libanese. Tabatai aveva da poco più compiuto 40 anni, era cresciuto nel sud del Libano negli anni più duri della guerra e nell'ultimo decennio si era imposto come uno dei quadri operativi più discreti ma anche più ascoltati del movimento. Dopo la decapitazione dei vertici politici e militari di Hezbollah, Tabatai era diventato un uomo di collegamento con l'Iran, soprattutto per l'ala che difende la continuità del fronte anti-israeliano e rifiuta ogni ipotesi di disarmo. La sua uccisione viene per questo considerata un colpo strategico. Il momento scelto non è casuale. L'eliminazione di Tabatai arriva mentre il conflitto in Medio Oriente continua a essere giocato su piani diversi. Il primo è quello diretto tra Hezbollah e Israele. Lo Stato ebraico continua a chiedere il disarmo del movimento sciita, che finora resiste a ogni pressione. Il secondo livello è quello internazionale, con Stati Uniti e Francia, principali alleati di Israele, che da mesi insistono per un cambio di equilibrio in Libano. Proprio nei giorni scorsi Washington aveva fatto trapelare una forte insoddisfazione verso il governo di Beirut. C'è infine la dimensione interna libanese. Il capo di Stato Joseph Aoun e il premier Nawaf Salam, con modalità diverse, hanno intensificato le pressioni sui vertici di Hezbollah perché accettino il disarmo. Ma la debolezza dell'esercito libanese e il sostegno popolare di cui Hezbollah gode ancora nel paese rendono questa richiesta difficile da imporre.
Il Belgio si ferma per 3 giorni, un'ondata di scioperi che tocca pubblico e privato è motivata da un piano di risparmi che il governo vorrebbe attuare. In redazione Chiara Savi.
È toccato ai ferrovieri inaugurare la 3 giorni di braccia incrociate in Belgio, che culminerà con uno sciopero generale mercoledì prossimo. Istruzione, sanità, media, trasporti urbani, aeroporti, amministrazione pubblica. Tranne i servizi minimi garantiti per le attività vitali, non si salva nessuno. A scatenare gli scioperi, il tentativo del governo di far approvare un piano di tagli e riforme pensionistiche per alcune professioni inaccettabili per i 3 principali sindacati del paese. Invece, per i ventilati aumenti delle imposte, gli imprenditori. Da un anno l'esecutivo di centrodestra, guidato dal nazionalista fiammingo Bart De Wever, proponeva 20 miliardi di euro di economie per alleggerire un debito pubblico fuori controllo. Il Belgio fa compagnia a Grecia, Italia e Francia per le peggiori finanze della zona euro. Il piano ha provocato forti divisioni in seno al suo stesso esecutivo, con i 7 partiti che lo compongono spaccati su quale via intraprendere. Uno stallo che ha spinto il premier a rivedere i suoi obiettivi, ma a spingere su un'intesa ventilando le sue dimissioni. Per tutta la notte si è negoziato un piano alternativo partorito questa mattina con l'annuncio senza entusiasmi di economie per poco più di 9 miliardi entro il 2030. Il governo rivede le sue ambizioni al ribasso e resta in carica in un paese conosciuto per aver tempi di gestazione per un esecutivo estremamente lunghi. I tagli contenuti però non hanno innescato le tensioni sociali che proseguiranno appunto fino a mercoledì.
Ed è tutto per il Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.